il male deve convivere con il bene.
È da due mesi che ci sto pensando anch'io. Vediamo.
No, grazie, grazie.
Io pensavo di aver sparato un po' tutte le mie cartucce, invece sono stato ancora chiamato e ringrazio anche per la stima e la fiducia dei miei confratelli. Si viene sempre volentieri e mi stupisce il fatto che voi non vi siate ancora stancati di ascoltare queste lezioni, queste conferenze. Insomma, vuol dire che da parte vostra c'è un po' di curiosità, c'è un po' di attenzione, c'è voglia di conoscere e di scoprire. È molto bello questo. Vi confesso che quando mi è stato dato il tema ho cominciato a provare un senso di sgomento, perché il problema del male e del bene è molto forte, no? E quindi ho dovuto proprio dare il meglio di me, ho sudato, ho invocato lo spirito, ho cercato di riassumere tante cose, emozioni, sentimenti. Alla fine sono riuscito a partorire qualcosa, ecco, un piccolo riassunto che vorrei condividere con voi. Allora, il problema della zizzania, della parabola della zizzania, che la leggeremo. Però, ecco, vorrei proprio iniziare con questi... con queste cose che sono sotto gli occhi di tutti. Sembra che Dio non esista. Sembra che Dio non esista. Dappertutto c'è il male, la cattiveria, la violenza, l'egoismo che domina, che conquista, schiaccia, distrugge. Perché se Dio è un bene, è amore infinito, perché il male? Perché? Da dove viene questo male? Il male non dovrebbe essere travolto e cancellato dalla sua presenza, dalla sua potenza. Perciò Dio non esiste. E viene da dire, come ha suggerito Sartre, il filosofo esistenzialista francese, Dio non esiste perché se Dio esistesse bisognerebbe punirlo. Perché non fa niente. Perché permette. Lui che potrebbe fare tutto. O Dio o il male. Se c'è uno, non ci può essere l'altro. E allora, ecco, questo è un po' il problema, capite? È un problema grosso, che tocca tanti aspetti, anche sotto l'aspetto filosofico. Ma io vorrei dare un taglio soprattutto esistenziale, spirituale, che possa servire per la nostra vita un po' questa relazione. Ecco, la conoscete la storia del re Gerone? Il re Gerone era di Siracusa, quando esisteva la Magna Grecia, e chiamò un giorno a sé il filosofo Simonide e gli domandò: sento dire tante cose sul bene e sul male che c'è nel mondo, e spesso diverse le une dalle altre, tante cose. Dimmi tu che sei saggio, ma che cos'è il male, da dove viene? È più forte il bene o il male? E Dio cosa fa? Perché non interviene? E il filosofo rispose: o re, dammi un giorno per pensare. Dammi un giorno per pensare. Il giorno dopo Simonide ritornò dal re e supplicò: ho bisogno di altri due giorni di studio. Finiti questi, ritornò a chiederne altri, altri giorni ancora. E così via. Domandandoli, il re stanco dell'attesa, Simonide rispose: «O re, quanto più ci penso, tanto più questo problema diventa grande ai miei occhi e tanto meno io riesco a comprenderlo con la mia mente». Allora, ecco, di fronte a questa sfida del bene e del male, Dio esiste, il male è più forte del bene, un po' tutti questi interrogativi che ci risuonano dentro, che ci scuotono, ecco, cerchiamo oggi, questa sera, che cosa dice la parola di Dio, come la parola del Signore ci può illuminare, dire qualcosa su questo problema, che è un problema che non riusciamo a comprendere veramente per quanti ragionamenti si possa fare, perché non ci sarà mai una risposta chiara per tutti. Allora, prendiamola in mano questa parabola della zizzania e del grano buono, interessante, dal Vangelo di Matteo, capitolo 13, 24-43. Inizia così: Gesù espose alle folle una parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Questa è la parabola. Però ci sono tanti elementi che ci possono veramente illuminare e rasserenare. Elementi che ci possono dare la chiave per entrare sempre di più in questo problema che sembra insolubile. Allora, cerchiamo di comprendere un po' questa parabola di questa sera, perché ci viene donata. Allora, c'è un uomo, no? Un uomo, dunque il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme. Allora, c'è un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Anche i servi gli riconoscono questa bontà. È un uomo buono, è un uomo che ha seminato del buon seme. Gli riconoscono questa bontà. No, non hai seminato del buon seme nel tuo campo, eccetera. Quindi, che cosa c'è fin dall'inizio? Che cosa appare? Che c'è un uomo che fa cose belle, che getta un seme buono, che poi nella traduzione greca, da cui è stato tradotto il Vangelo, non è usato il verbo, l'aggettivo buono, è usato invece kalos, l'aggettivo che esprime la bellezza. Anche è strano perché certe traduzioni lasciano un po' a desiderare. c'è questa stranezza. Cioè, quando il Signore ha raccontato la parabola del buon pastore, non ha detto buon pastore, ha detto il bel pastore. Quando qui Gesù ha raccontato la parabola del seminatore, no, e avrebbe detto che ha seminato e ha gettato il seme bello. Ma capite, tradurre dicendo che c'è il seme bello, non rende per la nostra cultura. Dire che il pastore è bello, qualcuno potrebbe anche riderci su. Allora si è preferita la tradurre dicendo il seme buono. Però interessante che il Vangelo aveva sottolineato la bellezza. Bellissimo questo, bellissimo. In principio, allora, in principio, all'inizio, non sta il male. Al principio, se noi andiamo indietro, la creazione è bella, è buona. Quando Dio crea l'uomo e la donna, si legge, e Dio vide che era cosa molto bella, molto buona. È stato tradotto con buono, ma vorrebbe dire cosa molto bella. Cioè, Dio ha fatto un capolavoro bellissimo. Quindi l'uomo e la donna sono belli, sono buoni. Il seme è bello, è buono. Il bene sta all'origine, allora, all'inizio. Il male viene dopo. Viene in modo subdolo, nascosto. C'è un antagonista, un avversario, un guastatore che ha seminato di nascosto con malizia. Un nemico ha fatto questo. Quindi c'è stato un autentico sabotaggio. C'è qualcuno che si è inserito per sabotare tutta questa bellezza, tutta questa bontà, questa armonia. E la reazione dei servi appare istintiva. Vuoi che andiamo a raccoglierla? Che altro vuol dire? Strappiamo via la zizzania e risolviamo il problema. Ma il padrone, cosa dice la parabola? A questo punto dà un ordine preciso. No, lasciate che l'una e l'altro crescano insieme. Parola di Dio, Vangelo. L'erbaccia va lasciata dove sta. Anche se ruba la terra, il sole e l'acqua al grano buono. Rimane là. Perché? Semplice, perché a strapparla si farebbe peggio. Semplice. Le radici dell'uno e dell'altra crescono insieme, avvinghiate, ed è impossibile strappar via una senza distruggere l'altro. Distruggere il grano buono, quello sì, sarebbe un danno intollerabile. Allora, che cosa appare dalla lettura di questa parabola? Che la tolleranza diventa così la strategia da usare, come comportarsi. La tolleranza diventa questa strategia, riconoscere, sopportare il male in vista del bene. Il raccolto finale farà la differenza, perché una volta mietuto il frumento si separerà facilmente dalla zizzania. Il padrone infatti ha detto lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania, legatela in fasci per bruciarla, il grano invece e riponetelo nel mio granaio. Allora, come si può constatare, la parabola, più che una risposta teorica al problema del male, non ne spiega il perché. Perché c'è questo nemico? Perché va a seminare la zizzania? Cioè, la parabola non ci spiega i motivi di questo disordine, di questo sabotaggio. Però, vedete, il Vangelo, la parola di Dio, offre una risposta pratica. Noi dobbiamo cogliere questo messaggio, indicando come dobbiamo affrontare questa sfida della zizzania e del grano buono. Come dobbiamo comportarci? Primo, non c'è da spaventarsi né scoraggiarsi. State calmi, dice l'uomo ai servi. Bisogna di più concentrarsi sul bene, sul grano buono, continuando a prendersi cura con pazienza del campo nonostante tutto. Si continua. Lasciate che la zizzania cresca con il grano buono. Combattere, cioè questo è quello che vuole dire il Vangelo, la parola di Dio per noi questa sera, combattere direttamente con violenza la zizzania farebbe solo il gioco dell'avversario. L'attesa, questo aspettare di intervenire, di non aver fretta, l'attesa, come si vede, è presentata come la chiave di tutto. Sapete, noi vogliamo sempre tutto subito, intervenire, sanare. Sono tempi lunghi. L'attesa nella Bibbia è un altro modo di chiamare la fede. Dobbiamo aver fede. Questo è ciò che vuole farci capire questa parabola. Allora, vi leggo questo passaggio, una bellissima testimonianza, il testamento di Tito, la bellissima canzone di De André. Mi ricordo in liceo che si ascoltava queste canzoni di De André, pensate, nel 70, quando facevamo il liceo classico, ci era permesso dai superiori ascoltare allora queste canzoni di Fabrizio De André. E quindi ce le ricordiamo, no? Fin da giovani. Beh, e racconta De André che uno dei due ladroni muore accanto a Gesù e fa un bilancio della sua vita. È proprio attuale questo anche riferimento con il brano di ieri, il Vangelo del ladrone, no? Che ha chiesto di essere ricordato. Allora, uno dei due ladroni che muore accanto a Gesù fa un bilancio della sua vita davanti alla madre che lo piange, proprio come fa la madre di Gesù accanto a lei. Ha visto il dolore, la crudeltà, l'ingiustizia in tutte le sue forme, e se ne è fatto anche complice, il ladrone, no? È responsabile a sua volta. Eppure vede che Cristo, l'uomo che muore accanto a lui, non prova rancore. Cioè, nella canzone, no, di André, c'è questo ladrone che muore accanto a quest'uomo, no? Che è in croce come lui, ma non prova rancore e non odia chi gli fa del male. E allora le ultime parole del ladrone su questa canzone di D'André sono queste: io, nel vedere quest'uomo che muore, madre, si riferisce alla madre che era là ai suoi piedi della croce, anche il ladrone aveva una madre, no? Io, nel vedere quest'uomo che muore, madre, ho imparato l'amore. E così, anziché nell'odio, questo ladrone muore nella pace. Allora, Paolo VI commentava così questa parabola in una sua famosa omelia dell'8 novembre del 64. Sentite che cosa diceva Paolo VI. Era un uomo che sapeva parlare, Paolo VI. Diceva: quale contegno tenere di fronte al male? Quale contegno noi cristiani di fronte al male? Dobbiamo combattere il male? Fare una crociata? Per sradicarlo da questo mondo? Sino ad usare anche le forze esteriori, materiali, il potere della spada? Leggendo Paolo VI, leggendo la parabola, troveremo un'immensa luce. Dio stesso è il protagonista della parabola oggi rievocata. È lui il padrone del campo a dirci: no, non strappate ora la zizzania, poiché c'è il rischio che sradichiate anche il grano. Non agite in questa maniera, perché altrimenti ne andrebbe di mezzo anche il bene. Non dovete combattere il male in modo violento, perché sarebbe proprio rendere male per male. Non è così che si deve fare. Insomma, Paolo VI si domanda: come ci si deve comportare dinanzi all'irrompere e alla molteplicità, all'aggressività del male? Come si deve comportarsi? Si deve rimanere impassibili? Lasciare che le cose vadano per la loro china? O opporsi in qualche maniera? Invece, la sapiente regola è che bisogna vincere il male con il bene. Si vince il male con il bene, non facendo altro male. Questo è l'insegnamento che è nascosto in questa parabola stupenda. Ed è questa la lotta che ogni cristiano, noi, dobbiamo fare nella propria vita. Il cristiano è chiamato a lottare, a vincere il male col bene, cioè occuparsi più di semina che di mietitura. Tu preoccupati di seminare germi di bene. Ed è quello che diceva Teresa di Calcutta nella sua semplicità, senza fare grandi discorsi filosofici, per affrontare la situazione del male. Cosa diceva Teresa di Calcutta? Vi leggo qualche espressione. Non dobbiamo permettere a nessuno di allontanarsi dalla nostra presenza senza sentirsi migliore e più felice. Bellissimo. Questa è una delle frasi che a me piace più di tutte, di Teresa di Calcutta. Non dobbiamo fa che tutte quelle persone che si avvicinano a te tornino migliori di prima, dopo essere stati con te. Ed è così che si costruisce il mondo più bello e si vince il male con il bene. Ciò che stiamo facendo, diceva Teresa, è una goccia nell'oceano, ma se quella goccia non fosse nell'oceano, credo che l'oceano sarebbe più piccolo a causa di quella goccia mancante. Non sono d'accordo sul modo di fare le cose alla grande. Seminiamo. Non permettere a te stesso di essere scoraggiato da qualsiasi fallimento fin tanto che hai fatto del tuo meglio. Non scoraggiarti. Non lasciarti prendere dalla paura, dallo sgomento, la zizzania. E la conosciamo tutti, quella bellissima preghiera, che poi è un programma di vita. Dai sempre il meglio di te. Dai il meglio di te. L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico, non importa, amalo. Se fai il bene ti diranno che lo fai per secondi fini egoistici, non importa, fa il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici, non importa, realizzali. Il bene che fai verrà domani dimenticato, non importa, ma fai il bene. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, non importa, sii franco e onesto. Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo, non importa, costruisci. E se aiuti la gente se ne risentirà, non importa, aiutala. Dà al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci. Non importa, ma dai il meglio di te. Capite? Ecco cosa provoca la parola del Signore. Non ci dà delle risposte, no? Perché ci sono delle situazioni, delle cose che sono più grandi di noi. Ma noi siamo chiamati a convivere in questo mondo con tante realtà. E ci troviamo di fronte anche a certe situazioni di violenza, di cattiveria, di egoismo. Come agire? Cosa fare? Organizziamo le crociate, ci facciamo giustizieri. Ecco, sbaglia chi ha, vedete, anche attraverso questi messaggi che abbiamo letto, no? Che la vita del cristiano è una lotta per superare l'egoismo e la cattiveria. Sbaglia chi ha un'idea edulcorata, sentimentale e dolciastra della vita cristiana, cioè una vita cristiana all'acqua di rosa. Sbaglia, è una lotta, però è una lotta che bisogna fare soprattutto per far emergere il bene che c'è. C'è la fatica di andare controcorrente, a volte c'è da morire, da perdere, da fuggire, da rialzarsi, da rimetterci una mano, un occhio, un piede, come dice Gesù nel Vangelo. Non si può pensare ad una vita cristiana senza resistere al male, alla zizzania, senza lottare contro il nemico. Vedete che allora la strategia di tolleranza diventa un impegno, diventa un qualcosa che ti coinvolge, che ti porta a lavorare dentro di te soprattutto, ecco, per lottare contro questo nemico che ti sa. Il nemico è colui che sabota, no? Che crea scompiglio, fa crescere la zizzania, semina la zizzania. Questo nemico, no? Che noi come cristiani lo definiamo come il maligno, no? Il maligno, il serpente antico. Ricorda Papa Francesco, ricordiamoci che il maligno non ci butta addosso fiori, ma frecce infuocate, Papa Francesco. Il maligno non ci butta addosso fiori. La vita cristiana è una lotta quotidiana. A questa generazione, vi leggo queste parole che sono importanti, a questa generazione e a tante altre hanno fatto credere che il diavolo fosse un mito, una figura, un'idea, l'idea del male, ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui, ma noi non siamo tanto convinti. La vita è una milizia, tutti siamo un po' pigri nella lotta e ci lasciamo portare avanti dalle passioni, da alcune tentazioni, è perché siamo peccatori tutti, ma non scoraggiatevi, coraggio e forza perché c'è il Signore con noi. Ecco, Papa Francesco, proprio uno dei suoi ultimi discorsi. E quindi il male, vedete, il nemico, questo nemico che agisce alle spalle, che è operante, questa presenza inquietante anche, no? Che non ha volto, non ha volto il nemico. Noi cristiani subito lo sappiamo subito identificare, no? Il cantatore, pensate, Franco Battiato, ha descritto l'esperienza del male così, interessante, eh? Perché questo male è attorno a noi, ma è anche dentro di noi, insomma, lo scopriremo, il male è con noi, e bisogna fare i conti con questa realtà, insomma. Ma il cantautore Franco Battiato ha descritto l'esperienza del male così, con queste parole, bellissime, bellissime. L'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. L'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè. Mi rende schiavo delle mie passioni. Franco Battiato. Descrive molto bene, no? La situazione nostra di persone che devono lottare, no? Per uscire da certi compromessi, da certe situazioni, per non cadere e adagiarsi nel male, no? Che poi è quello che diceva anche San Paolo: c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Io non riesco a capire. Ed è questa quello che si scatena un po' dentro di noi, nella nostra vita. Vedete, in questa lotta, allora, tra il bene e il male, bisogna fare attenzione a tre pericoli, che altro non sono che le tre possibili tentazioni di ogni cristiano di fronte al male e alla zizzania. Vogliamo leggere brevemente il capitolo 13 di Matteo, dove Matteo ha raccontato tre parabole. Ha detto, cioè, la prima tentazione di noi cristiani, alla quale è sottoposta la comunità di ogni tempo, è la tentazione. Guardate, questo è un pericolo che è presente in ciascuno di noi. È la tentazione di voler essere una comunità di eletti, una comunità di gente superiore, e che quindi cerca di eliminare gli altri e di strappare la zizzania. Questa è una tentazione. È una tentazione. Il padrone del campo della parabola, della zizzania e del grano buono, l'ha impedito, dicendo no, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. La loro azione, quella dei servi zelanti, sarebbe diventata più pericolosa della zizzania. Quindi Gesù dice no ad una comunità di soli eletti, di soli perfetti. E questa è la tentazione che subiscono spesso i gruppi ecclesiali. Scartiamo le mele marce. Via i peccatori. Chiudiamoci nel nostro gruppo. Ecco, quello che succede nei gruppi ecclesiali, nei quali si tende a rinchiudersi, ad escludere, a reagire di fronte al male. C'erano degli spiriti settari all'inizio della Chiesa, i donatisti, che risolvevano la cosa in modo semplicistico, al tempo di Sant'Agostino. Da parte la Chiesa, la loro Chiesa, fatta tutta e solo di perfetti, dall'altra il mondo pieno di figli del maligno senza speranza di salvezza. Ai primi tempi della Chiesa c'era questa eresia, i donatisti, fuori i cattivi, via la zizzania, sradichiamo la zizzania, facciamo il gruppo dei perfetti. si oppose Sant'Agostino dicendo: il campo è sì il mondo, ma è anche la Chiesa, luogo in cui vivono a gomito, santi e peccatori, e in cui c'è spazio per crescere e convertirsi e soprattutto per imitare la pazienza di Dio. I cattivi, diceva Sant'Agostino, esistono in questo modo, in questo mondo, perché si convertano o perché per mezzo di essi i buoni esercitino la pazienza, diceva Sant'Agostino. Comunque la tentazione di fronte al male per noi cristiani, già fin dai primi tempi della Chiesa, è stata quella di chiudersi in un'elite di persone perfette, la tentazione nostra, no? Mi ricordo un mio professore che diceva, chissà, noi siamo stati educati non andare con i compagni cattivi, non andare con quelle persone lì, non andare con le mele marce, perché diventerai marcio anche tu. Chissà perché una mela marcia ha il potere di marcire un cesto di mele buone. E una mela buona non ha il potere di sanare un cesto di mele marce. Secondo natura non avviene. La mela marcia, sì, però marcisce un cesto di mele buone. Però, vedete, nella logica di Dio saltano questi parametri naturali. E ciò che per noi non è logico, per Dio diventa logico. Cioè, quindi anche l'amore è più forte del male e può sanare. La seconda tentazione, vedete, che la comunità può subire di fronte al male è quella della mania della grandezza, mania della grandezza. E allora Gesù ha raccontato la parabola: il regno di cieli è simile a un piccolo seme, eccetera, eccetera. Mania della grandezza, imporsi, farsi valere, avere successo, no? Mania della grandezza. Il regno dei cieli, cioè il regno di Dio, anche nel suo momento di massimo splendore, non attirerà mai l'attenzione. La pianta della senape è un arbusto che in zone favorevoli, tipo il lago di Galilea, raggiunge 2 o 3 metri, ma è una pianta comune che non attira nessuna attenzione. E Gesù ha usato questa pianta come paragone per dire: ecco il regno dei cieli, che non si impone per la sua grandezza, per la potenza di mezzi, eccetera. Ecco, per Gesù il regno di Dio nel momento del suo massimo sviluppo non attirerà l'attenzione per la sua grandezza, per la sua meraviglia, ma come una pianta infestante arriverà però ovunque, arriverà ovunque, per dire che il bene trionferà. Vincerà il grano, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. No? E quindi, ecco, e la terza e ultima tentazione a cui noi possiamo andare soggetti, no? È quella dello scoraggiamento, è quello del sentirsi sconfortati di fronte a tanta malvagità, a tanta cattiveria, sempre lì a sottolineare tutto il male che c'è sempre, e non accorgersi invece che ci sono anche tanti semi di bene, no? Venendo qui questa sera sentivo una trasmissione che dei soccorritori hanno salvato una bambina in mare che stava negando con mamma e papà. E la bambina che gridava, si sentiva per telefono, hanno registrato, no, questo salvataggio, e la bambina che gridava, e uno dei soccorritori: ecco, l'ho presa. Si può discutere dopo come inserirli questi extracomunitari, per carità, non ho la soluzione in tasca e mi rendo conto che il problema è molto più grande, però qui c'era una bambina, una famiglia che stava annegando, e questo questo amore che va al di là di tutto, che tende la mano, che salva. Questo è il bene che vince, no? Sulle tenebre, sull'egoismo, sull'indifferenza, sul tentativo di chiusura, no? Cogliere questi semi, no? Comunque, ecco, c'è la tentazione, la terza tentazione è quella dello scoraggiamento. La comunità cristiana è piccola, ci sentiamo piccoli, in minoranza, il lavoro da fare è tanto, il male è forte e c'è il rischio quindi di mollare tutto. Allora Gesù per questa tentazione ci ha raccontato un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina. Cioè la comunità cristiana non deve spaventarsi di fronte alle enormità del lavoro, di fronte al male, alla zizzania, ma deve essere questo lievito, no? Noi cristiani dobbiamo essere questo lievito, questo grano buono. Vedete, tutte le tre parabole, di queste tre parabole, della zizzania, del regno di Dio è simile a un piccolo seme e poi del lievito, di queste tre parabole della zizzania, ecco, l'unica dove i discepoli hanno fatto fatica ad accettarla è stata questa della zizzania. Perché? Perché la tendenza nostra, l'istinto nostro è di voler fare, di voler subito sradicare, subito fare piazza pulita, non c'è niente da fare. Questo è l'istinto, no? Non stare lì a guardare. E hanno chiesto al Signore in casa, i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci tu. Questa è l'unico momento in cui nel Vangelo gli apostoli vogliono che sia il Signore a spiegare questa parola, perché hanno fatto fatica a digerirla, ad accettarla. E il verbo proprio è l'imperativo, con autorità. Spiegaci tu, proprio quasi un comando, perché non erano d'accordo, probabilmente, no? Sul senso della della parabola della zizzania. Ecco. Vedete, il male, questa zizzania, è dentro di noi, è dentro di noi questo male. Io ho detto ieri nella predica, c'è il ladrone buono e il ladrone cattivo, ma siamo noi, dentro di noi ci sono i due ladroni, capite? Posso essere cattivo e posso essere quello buono. Sono tutti e due ladroni, insomma, ma uno che si arrende all'amore di Dio, crede all'amore di Dio, alla potenza salvifica, e l'altro invece che continua a sputare, cattiveria, rabbia, è dentro di noi il male. Un problema che ci fa più problema non è scontrarci con il male, e il trovarlo anche dentro di noi, questo male, se siamo onesti, se siamo sinceri. Finché gli altri sono cattivi, pazienza. Il problema è quando non sono gli altri che sono cattivi, ma noi, il nostro gruppo, la nostra comunità. Vannucci, il teologo, servo di Maria, amico di Turoldo, diceva che il nostro cuore è un pugno di terra seminato di buon seme e assediato da erbacce. Diceva un'ebrea, et illesum, quando ha scritto queste cose nel suo diario, lei sapeva che sarebbe morta ad Auschwitz, nel campo di concentramento, nel 44-45, mi sembra. Ha scritto queste cose, guardate che io quando le leggo queste cose mi si aprono gli occhi e dico: ma guarda come è vero, però. Perché noi tentiamo di difenderci dicendo, ma puntare sempre il dito, no? Gli altri. L'abbiamo imparata bene questa lezione fin da piccoli. è stata mia sorella, è stata la donna che mi ha messo accanto, cioè non avere mai il coraggio di assumere la propria responsabilità, no? Questo cercare di scansarsi, di nascondersi. E questa ebrea, pensate, convertita, ha fatto un cammino spirituale travagliato e ha scritto: il marciume che c'è negli altri c'è anche in noi. E non vedo nessun'altra soluzione. Veramente vedo nessun'altra. Siamo in guerra. Lei sta già lavorando in un campo dove ci sono i nazisti, dove lei si confronta con tanta cattiveria, insomma, sa che ci sono i campi di concentramento, eccetera, che il popolo sta morendo, il suo popolo, lei è un'ebrea. E non vedo nessun'altra soluzione, veramente non ne vedo nessun'altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappare via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver fatto prima la nostra parte dentro di noi. Me, queste sono parole che mi fanno capire che io non posso sentirmi a posto. Il vero dramma dell'uomo, il vero dramma del male, no? Della zizzania, di questa realtà, e il male è che è tra noi, è accanto, è dentro anche di noi. E noi vorremmo che ci fosse solo il bene. Vorremmo essere puri, che la Chiesa fosse pura. In realtà ciascuno di noi è sempre insieme giusto e peccatore. Un po' più peccatore che giusto. Un padre della Chiesa definiva la Chiesa casta meretrix, una casta puttana. La Chiesa, e lo constatiamo, fatta di uomini fragilissimi, falsi, ipocriti, che hanno giocato con la loro posizione di essere anche responsabili, hanno abusato, violentato la zizzania. La Chiesa, casta meretrix. Spesso più meretrix che casta. Però Dio fa una storia incredibile con questa Chiesa così fallimentare. Abbiamo un Dio anche che è fallimentare, un Gesù che muore sulla croce, scendi dalla croce, non ha voluto scendere dalla croce, morto, tradito da Giuda, rinnegato da Pietro, gli apostoli sono scappati, una storia fallimentare, non poteva non essere diversamente la Chiesa. Eppure nella Chiesa c'è Teresa di Calcutta, Chiara Ammirante, Sor Elvira di Mondovì, persone fantastiche. Che hanno... Il cuore dell'uomo è malvagio e duro. L'uomo non è il male, ma fa il male l'uomo. Non è il male per l'uomo. Diventa complice del male. L'uomo è il pericolo numero uno del male, a se stesso. È il principale nemico dell'uomo stesso, l'uomo. Vedi Caino e Abele. Vedi i campi di concentramento, la bomba atomica, il male, cioè l'uomo è il pericolo numero uno, perché neanche gli animali hanno una malvagità uguale agli uomini. Gli animali sono istintivi, sono cattivi, ma per istinto si difendono, attaccano perché devono difendere, ma l'uomo è malvagio, l'uomo è il pericolo numero uno. Nessun animale sa essere così spietato verso la propria specie come l'uomo. È terribile questo. L'uomo fa male all'uomo. L'uomo è l'essere più micidiale apparso sulla terra. Ed è anche vittima del male, l'uomo. Fa il male, è micidiale, uccide, ma anche l'uomo viene ucciso. Vedete? Questa è la realtà del male, della cisania. Dobbiamo sradicarla. Comincia tu a fare... Quando tu sperimenti la presenza di Dio, scopri la bellezza del regno di Dio, diventi un uomo di pace, tu senti bisogno di disarmarti, di spogliarti, come ha fatto Francesco, no, di Assisi, che prima di conoscere il Signore si armava, piaceva la guerra, poi quando ha incontrato il Signore crocifisso, l'ha visto nei po', ha cominciato a spogliarsi, via l'armatura, via, via. E si è trovato nella sua nudità, libero nella sua nudità. E ha cominciato a far pulizia dentro, piangendo, soffrendo. Vedete, e quindi il male è dentro di noi. Però il male, vedete, che noi, il male che noi constatiamo, no? Nella nostra vita, e non solo è dentro di noi, ma è anche fuori. Viene da un nemico. Avete sentito la parabola che ha sottolineato questo aspetto? Il nemico. Un nemico, cioè il male non viene né da Dio né dall'uomo direttamente. È il serpente, è il principe di questo mondo. È il 666. Pensate, il 666, il nome della bestia. C'è questo nemico. Pensate, nel Vangelo si racconta che Gesù è entrato in una sinagoga, c'era una donna curva. A me piace tantissimo questo episodio, perché mi dà l'immagine della realtà di questa società, di questo tempo, del nostro mondo. C'è questa donna curva che non sa reggersi. Non sa stare dritta, no? È piegata, è curva, guarda verso giù, non guarda verso l'alto. Il Signore la vide, la chiamò, le impose le mani e disse: donna, sii libera dalla tua infermità. E lo spirito immondo uscì da lei. Da 18 anni che era inferma, da 18 anni, dice il Vangelo. Chissà perché l'evangelista ha sentito il bisogno di dire che era inferma da 18 anni. Cosa mi interessava? 18, 20 per me non cambia, no? 10, no? Non ha importanza. Eppure l'evangelista ha sentito il bisogno di dire che era inferma, curva, posseduta da questi spiriti impuri, immondi, per dire che c'era questa forza del male dentro di lei, che non dipendeva da lei, ma da questa presenza, no, del male, che la soggiogava 18 anni. Poi dopo tu ti accorgi che 6 più 6 e più 6 fa 18. Quindi l'evangelista, quando ha voluto dire questo, raccontato questo, voleva sottolineare, guardate che quella donna aveva questo nemico, eh? C'era questa presenza, vedete, no? Ecco, il diavolo, capite, è il diavolo, è lo scimpanzé di Dio. Sapete chi è stato a chiamarlo così? Lutero. Lutero, in un suo commento esegetico, ha detto: il diavolo che cosa fa? Fa le stesse cose che fa Dio. L'uomo ha seminato il buon seme. E lo scimpanzé ha seminato la zizzania. Imita. È uno scimpanzé. Dio semina il grano e nemico lui la zizzania. Dio semina la parola il diavolo la menzogna. Dio semina i figli del regno e lui i figli delle tenebre, del male. Allora, in tutto questo, vedete, il tema più importante della parabola, quello che ci appare in una maniera così evidente e chiara la lettura di questa pagina del Vangelo della Zizzania, ciò che appare è la pazienza di Dio, una pazienza enorme, questa pazienza di Dio che noi non riusciremo mai a comprendere, mai. La forza di Dio si manifesta sotto forma di pazienza. Sentite che cosa dice la scrittura. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza, ci governi con indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Inoltre hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza, perché tu concedi, dopo i peccati, la possibilità di pentirsi. Dio è paziente perché ci concede la possibilità di pentirci. Dio è buono, non è precipitoso, non si vendica, non ce la fa pagare, non ci punta il dito, non ci coglie nel momento della debolezza, non ci fulmina, è paziente. Ancora dal libro della Sapienza 11. Tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini. Tu ami tutte le cose esistenti, nulla disprezzi di quanto hai creato. Anche della zizzania. Perché? Perché ha pazienza, aspetta che la zizzania si converta. L'idea di fondo è questo, che anche l'uomo perverso possa cambiare, possa pentirsi. E Dio rischia, capite? Rischia. Gioca, si investe lì tutta la sua potenza. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. Vedete, la pazienza di Dio, che vuol dire longanimità, che vuol dire misericordia, che vuol dire volontà di salvezza, misericordia, che vuol dire tenerezza di Dio. La pazienza di Dio è ciò che ci permette di vivere, di essere qui questa sera. Non sai, ha scritto San Paolo, che la pazienza di Dio ti spinge alla conversione. Cioè, la pazienza di Dio non è debolezza. Noi abbiamo confuso la pazienza di Dio come debolezza. Allora io pecco, perché tanto Dio non mi fa niente, è debole. No. Dio è paziente perché aspetta che tu ti renda conto di quello che stai facendo. Nel regno di Dio, vedete, non vi è posto per i servi impazienti. Dio non vuole che diventiamo dei servi impazienti, con la falce in pugno, che non sanno fare altro che invocare i castighi di Dio su questo mondo perverso, eccetera. Gesù un giorno rimproverò due discepoli che gli chiedevano di far piovere fuoco dal cielo su coloro che li avevano rifiutati. E il Signore che cosa disse? Andiamo da un'altra parte. Ma capite, noi assomigliamo molto a quei due discepoli che hanno detto: Signore, tu che puoi tutto, ma fa scendere il fuoco, brucia tutti gli abitanti di questo villaggio di samaritani che non ci hanno accolto. Brucia, fa scendere il fuoco, polverizziamoli questi nemici. E il Signore ha detto no. Vedete la pazienza. C'è il male, però Dio dice: abbiate fiducia. No? Non so, Cioè voi seminate, continuate a seminare il bene. Vedete, è un appello sempre all'umiltà e alla misericordia. Vedete, la parola del Signore, quando noi leggiamo il Vangelo, la parola del Signore ci fa cadere la falce dalla mano. La parola di Dio ci disarma. I padri, pensate, i padri del deserto dicevano una cosa che io l'ho trovata bellissima, guardate. Non so se l'avete ancora sentita o se ve l'ho già detta un'altra volta, ma è bellissima questa frase qui. Chi confessa i propri peccati, chi ha il coraggio di confessare i propri peccati, è più grande di chi risuscita i morti. I padri del deserto. Tu riconosci i tuoi peccati, tu diventi grande. Perché permetti a Dio di salvarti. Vedete, Dio, nella parabola della zizzania e del grano buono, Dio appare con questo volto del padre paziente. Dio fa il mondo come il mare fa i continenti. Attenti, il mare come fa i continenti? Ritirandosi. E Dio come fa il mondo? Ritirandosi, lasciando a noi di operare, di credere, di agire per il grano buono, senza voler fare crociate. Dio si ritira per far spazio all'uomo, Dio sa attendere, e vedete, Dio è l'attendente, è colui che attende sempre, è un padre che crede anche in ciò che non è grano, è un padre che continuamente esercita la sua pazienza con i suoi figli, anche con quelli più ingrati, un padre che non si stanca delle peripezie dei suoi figli e li corregge continuamente, un padre che pazientemente attende la crescita dei suoi figli e silenziosamente li segue e li accompagna. Vedete, l'uomo violento che è in noi dice, strappa subito tutto ciò che è sbagliato, cattivo, strappa il male. Il Signore invece dice, abbi pazienza, non agire con violenza, sappi attendere. E quindi, capite, dobbiamo fare nostro questo stile di Dio. Per vincere il male, cosa fa Dio? Lui accende il suo mattino. Per far fiorire la steppa sterile, getta infiniti grani di neve. Per far lievitare la massa, mette un pizzico di lievito. Ecco, questo è il Vangelo, la bella notizia. Di fronte al male, metti questi semi di bontà. Quando apri il Vangelo, quando tu apri il Vangelo, che sapore senti? Che profumo senti quando tu leggi il Vangelo? Un sapore di peccati? Un'atmosfera di colpe? O non piuttosto di granai ricolmi e di pane che sazia, di vino alle nozze di Cana, di banchetto, di banchetti, di pietre che non vengono più scagliate, la samaritana, l'adultera, di abbracci, il figlio che torna a casa. Cioè, tu quando leggi il Vangelo, quando ti accosti, che profumo senti leggendo il Vangelo? Il Signore sogna su ciascuno di noi il meglio. C'è un Dio che sogna su ciascuno di noi. Ha fiducia perfino della canna incrinata e dello stupino fumigante. Avevo fame, freddo, sete, ero l'ultimo e tu mi hai consolato. Hai asciugato una lacrima, mi hai dato un sorso di vita. Vedete, lo sguardo di Dio cercherà anche nell'ultimo giorno non il nostro punto debole, ma i nostri punti forti, belli. Infatti, quel ladrone sulla croce è il Signore accolto, non il punto debole, il punto forte di quel ladrone. Ha fatto l'affare più importante. Lui di mestiere faceva il ladro, E questo ladrone ha rubato la grazia, ha rubato un po' del suo sangue, si è salvato, ha fatto il furto più importante. Lui era bravissimo a scassinare, ma lì ha rubato una goccia del sangue di Gesù, si è salvato per quello. Davanti a Dio una spiga di buon grano conta più di tutta la zizzania. Una spiga di buon grano conta più di tutta la... Il bene è più importante del male. La luce conta più del buio. Allora il mondo cambia, diventa migliore se cambio io, se divento migliore. Ecco, carissimi, io vorrei avviarmi verso la fine dicendo questo. Il mondo migliore, cioè il mondo migliora se io combatto il male ad iniziare dal mio cuore, smettendo di cercare la pagliuzza negli occhi degli altri. La parabola del grano buono e della zizzania ci rivela due modi di guardare. Interessante questo. Riflettendo su questa parabola, vi siete accorti? Ci sono due modi di guardare. C'è un conflitto di sguardi su questa parabola che avete ascoltato prima, che ho letto. Lo sguardo dei servi si posa sul male, lo sguardo dei servi, sulla zizzania. Cioè i servi vedono la zizzania, quello del padrone sul grano, sul bene. Due modi di guardare. Pare che voglia dirci: guarda al buon grano di domani, non alla zizzania. La gramigna è secondaria, viene dopo, vale di meno. Tu pensa al buon seme. I servi vedono le erbacce, il padrone fissa il suo sguardo innanzitutto sul buon grano. Vedete, davanti a Dio una spiga di buon grano, lo ripeto, vale più di tutta la zizzania del campo. Il bene è più importante del male, la luce conta più del buio. Ecco, io, tu, noi non siamo le nostre debolezze, ma le nostre maturazioni, i nostri sforzi, la voglia di crescere. Io vorrei terminare, sapete, con questa bellissima, con questa simpatico episodio, per dare questo colpo finale. Vorrei terminare con questo simpatico episodio. Un giovane chiese al suo professore che cosa fare di fronte a tanto male. Il professore estrasse dalla tasca di pantaloni un pezzetto di specchio e gli disse: ero bambino durante la guerra. Un giorno sulla strada vidi uno specchio andato in frantumi. Cominciai a giocarci e mi lasciai incantare dalla possibilità di dirigere la luce riflessa negli angoli bui dove il sole non brillava mai. Buche profonde, crepacci, ripostigli. Conservai il piccolo pezzo di specchio. Diventando uomo, finì per capire che non era soltanto il gioco di un bambino, ma la metafora di quello che avrei potuto fare nella vita. Anch'io sono un frammento di uno specchio. Posso mandare luce. In verità, la verità, la comprensione, la bontà, la tenerezza, nei bui nascosti del cuore degli uomini, e cambiare qualcosa in qualcuno. Forse altre persone vedranno e faranno altrettanto in questo. Per me sta il significato di questa parabola del grano e della zizzania. Siamo dei pezzetti di specchio che possono fare indirizzare la luce laddove c'è il buio. Possiamo essere questi portatori di luce, di speranza, ecco, di bene, portatori di bene. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove è buio, fa che io porti speranza. Dove c'è tristezza, che io porti gioia. Dove c'è disperazione, che porti speranza. E che questo è l'augurio che io allora faccio a tutti voi su questa parabola della zizzania, del bene e del male, come comportarsi, come agire, come bisogna darsi da fare, e rimboccarsi le maniche e operare. Ecco, certi che non siamo soli e che il bene è sempre, vale di più ed è molto di più del male, insomma. Non so se sono riuscito a dire qualcosa, ma comunque a me questa lezione ha fatto un po' di bene, insomma. Ecco.
Sì, una bella lezione.
Wow, sì.
A metterla in pratica che diventa difficile. Io sono uno di quelli che semina, per dire il contadino, semina e vuole raccogliere. Tutti quanti siamo così. Ma anche noi preti, frati, suore, seminiamo, vogliamo raccogliere qualche cosa, mi sembra abbastanza giusto, no? Però c'è questa zizzania che ci attorna, che ci costringe, che ci schiavizza. Le reazioni che hai detto tu, tutto e subito, il primo istinto. È che il male sembra più grande del bene, sembra. Per fortuna che noi cristiani siamo una molecola, no? Siamo un senape, distribuiamo un po' di bene, se riusciamo. Poi quando hai parlato dei gruppi che vogliono essere dei VIP anche a livello spirituale. Conosco anche io qualcuno. E la prima reazione, ci creiamo un gruppo di VIP, gente che la pensa come me? Sbagliato. Ti voglio chiedere questo. Il male l'abbiamo dentro. Più del bene o no?
Io sono convinto che c'è più bene nell'uomo che il male. Io sono convinto di questo. Ma Dio vede sempre. Guardate, anche se noi crediamo c'è un conferenziere per far spiegare questo concetto, no? Un giorno ha preso per i bambini, ha preso 100 euro. E ha detto: chi li vuole questi 100 euro? Tutti alzavano la mano, li voleva. E questo conferenziere ha stropicciato i 100 euro, li ha buttati per terra, li ha pestati, li ha buttati sul fango, e tutti dicevano sempre che li volevano, perché continuavano sempre ad avere valore, no? Anche se li butti per terra. Cioè, se tu prendi una catenina d'oro, un ricordo, una ricchezza affettiva, ma anche può costare, quel negro che ha trovato un Rolex da 20.000 euro e telegiornale l'altra sera, ieri sera, e l'ha restituito ai carabinieri, e il padrone che l'aveva perso l'ha assunto in fabbrica, 20.000 euro, un Rolex, no? Ecco, scusate, tu hai un Rolex, ti cade, lo lasci lì, ti cade in una fogna, in un cesso, non so, più in basso possibile, lo lasci lì, no, lo prendi, perché ha valore. Se noi diciamo che il Rolex ha valore, ma tu che sei una persona, che ha un cuore, sentimenti, che hai una vita, e Dio ti guarda con questo occhio di tu sei un valore per me. Cioè, capite? Tu vali sempre per me, per quando tu possa cadere in basso. E il Vangelo di ieri del ladrone ha voluto significare proprio questo. Tu hai fallito nella vita, hai rubato, però io vedo in te che c'è una luce dentro, che c'è la possibilità di risorgere, che se tu hai il coraggio di riconoscere la tua povertà, scoprirai una bellezza di un Dio che ti prende, ti stringe, ti porta in paradiso. Perché il paradiso che cos'è? Un luogo fatato. Il paese di Alice, delle sette meraviglie. Il paradiso è questo abbraccio di Dio.
Pensiamo, se è andato in paradiso il ladrone, ci avremo il ladrone.
Quindi vedete, avere questo sguardo positivo, no? Vedere la... A me piace molto i servi che puntavano solo sulla zizzania, vedevano la zizzania. Cioè la mente di Dio, i magazzini di Dio non sono pieni dei nostri peccati, dei nostri difetti, dei nostri limiti. I magazzini di Dio, la mente di Dio, il cuore di Dio è pieno di grano buono.
Qualcuno che vuole fare qualche domanda, vuole intervenire? Ah, adesso è giù, sì.
Io non ho domande da
fare. Se non ci sono domande, sempre si è stato molto chiaro, no?
Abbiamo un Dio fantastico comunque, che fa cose grandi, e trasforma la zizzania anche in qualcosa di grande, non so. Sant'Agostino diceva molti prima erano zizzania e poi diventarono buon grano. Se costoro, quando erano cattivi, non fossero stati tollerati con pazienza, non sarebbero giunti al lodevole cambiamento. Sant'Agostino. E tanti, io ho conosciuto persone che erano zizzania e sono diventati grano buono. Solo Dio fa queste cose grandi, belle, capite? Questo è il bene che Dio fa.
Allora possiamo chiudere qua, o c'è la preghiera? Padre nostro,
che sei? Che
santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.